5.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.
Sdenghete 706. Ma che davvero? Cioè, sul serio? Cioè, tipo adesso ripartiamo. Ma veramente? Cioè, ripartiamo. Cavedagna, Bignami, Lepre, Zuppi, la Madrid, Piantedosi. E che succede? Eccoci qua. Poi che alla Bolognina, il tram, l'ASL, Tiper, De Pascale, i portici, i graffiti. La scuola, la sanità, il degrado, il turismo, la fiera, lo stadio, Saputo, il Duse, l'Arena, Plumone, Piazza Verdi, Fico, Cap, Montagnola. Ricominciamo 10 mesi? Tutte le mattine dalle 7 alle 8:30? Cioè, per i prossimi 10 mesi qui c'è ancora la gente con i talloni, diciamo così, a mollo, e qui abbiamo cominciato con le sveglie alle 6 del mattino, 5 giorni alla settimana, per poi stare in onda dalle 7 alle 8:30? Sul serio? Ma era ieri quando abbiamo detto c'è la vacanza, 2 mesi, ma 2 mesi, quasi 2 mesi qua. E siamo già qui, insomma, è già tutto, è tutto finito. L'estate sta finendo, un anno se ne va, sto diventando grande, sì, magari. Qual è? Sì, è così, evviva! Oh, era ora, fino, guardate, non sapete la noia, non, vi avrei voluto tutti con me sul camper in comitiva, anche se poi in realtà ce n'era già uno di troppo, in due, niente, ricominciamo con il numero di telefono, Fede, se me lo ricordo, aspetta un attimo, mi concentro, 366 402-4022, me l'ero segnato, me l'ero sognato anche, perché effettivamente devo dire che è la terza stagione questa di Tempo Perso, sarà un'annata lunghissima, perché ci porterà alle elezioni anche, molto probabilmente, insomma, saranno entro la fine di questa stagione radio calcistico scolastica, cioè quella che va da settembre a giugno, staremo a vedere, e quindi insomma, sarà un'annata bella tosta da vivere insieme come sempre, e a parte gli scherzi vi riabbraccio tutti davvero con grande slancio, come ho scritto ieri, questa sono orgoglioso di sottolinearla, definirla la rassegna stampa più ascoltata, più criticata, più apprezzata in città, anche perché credo sia l'unica, non mi risulta ce ne sia un'altra, quindi insomma andiamo, giochiamo facile. E ecco Gabri, bentornato anche a te, buongiorno Saputo Plumone. Questa ovviamente è una battuta, Gabri è un aficionado. E che cosa ricomincio? Facciamo il riassunto dei 2 mesi, che una rassegna stampa dei 2 mesi che non abbiamo passato insieme? Si fa poi presto, Cavedagna, Bignami, Lepore, Zuppi, Madrid, Lepore! E poi Saputo, Plumo! Vabbè, e l'abbiamo fatto. E poi abbiamo avuto le penseline a rovescio, abbiamo avuto, insomma, sono tante cose belle che sono successe, ma noi guardiamo avanti, noi siamo proiettati al futuro, pronti all'inizio di questa stagione, più o meno come il Bologna. Cioè ci vuole una settimana di rodaggio, almeno anche per minimo, per il sottoscritto, per scartavetrarsi l'ugola, e basterà una settimana, no? Stiamo a vedere, cioè, tra l'altro ce l'ho un'ora e mezzo di fiato, mi chiedevo, adesso poi lo scopriamo solo trasmettendo, solo parlando, fino alle 8:30 insieme questa mattina, poi insomma arrivano anche gli altri, oggi si ricomincia alla grande, e anche se abbiamo, non è che avete ascoltato musica per un mese, cioè, non scherziamo neanche qua, anche ieri la diretta con Frank Loreti della partita della primavera dell'Under 20 del Bologna, grande novità quest'anno per Nettuno Bologna 1, che è tornata sempre di più monopolista dello sport bolognese. Lo sport bolognese passa di qua, ma noi non ci accontentiamo dello sport. Come sapete, stamattina ne parleremo. Comincia il campionato, leggeremo un po' di cose, ma insomma, noi parliamo anche d'altro, perché siamo la radio della città. E quindi, ad esempio, in città, ieri se n'è andato un mito del quale leggiamo a pagina 18 del Resto del Carlino Nazionale, del quotidiano nazionale. E cominciamo così la nostra rassegna, un articolo di Alessandro Gallo. Parliamo di Ennio Mattarelli, che era il decano dei campioni olimpici. Questo dice il titolo: l'ultimo sparo di Ennio Mattarelli. Bolognese vinse l'oro di tiro a volo nel 1964 a Tokyo. Gli rubarono la medaglia d'oro. Fu un dramma. Fece anche un appello proprio al Carlino per cercare di convincere i ladri a restituirgliela. Niente da fare. E ci ha lasciato una leggenda, scrive Alessandro Gallo, perché la sua vita potrebbe essere contenuta in un'enciclopedia. Ennio Mattarelli, che se n'è andato ieri mattina a 98 anni, beato lui, non perché se n'è andato, ma perché ci è arrivato a 98, ovviamente, ha potuto godere di una vita intensa e felice. L'ha fatto della moglie Fiorina, scomparsa nel 2003, delle tre figlie, Silvia, le gemelle, Monica e Manuela. Ennio era il decano delle medaglie d'oro olimpiche, perché il 5 agosto aveva festeggiato 98 anni. Lo aveva fatto versando una lacrima di commozione, perché durante la diretta Rai di tiro a volo, il suo sport, Sabatino Durante aveva ricordato il suo primato, oro olimpico nel 64, partecipazione ai giochi 4 anni più tardi, senza fortuna, due mondiali vinti, 61 e 69, poi è stato un commissario tecnico per una vita, perché il tiro, oltre alla bella famiglia, era la sua vita, insieme con l'azienda di famiglia che produce macchine sparapiattelli. Tium tium. Se pensate che l'esistenza di Ennio possa essere condensata in poche righe, siete fuori strada. Su attivo, scrive Gallo, qualcosa come 62 brevetti. Il fucile Mexico 68 è una sua invenzione nell'azienda di famiglia. Ennio ha lavorato fino a gennaio, guardava, scrutava con le mani incrociate dietro la schiena e la postura leggermente inclinata. E dava consigli, perché Ennio era una fucina di idee e protagonista di mille aneddoti. Ad esempio, quando vinse l'oro nel 64 a Tokyo come sportivo, non è poi più giovanissimo, ha 36 anni, mal di testa, soffre di emicrania e quando lo attacca non riesce nemmeno a sparare. Quanto possa essere tutto ciò invalidante, lo raccontano le figlie. Dicono che nel 64 all'Europeo di Bologna fu colto da uno dei suoi mal di testa, non si era nemmeno. Sai com'è? Poi, insomma, se ti spari vicino all'orecchio, può anche essere che un po' di mal di testa, diciamo che fa parte, eh. Non si era nemmeno reso conto di essere arrivato in finale, prese la via di casa, assunse un analgesico, ma intanto l'avevano richiamato in pedana per la finale. Ennio, che col fucile ci sapeva fare, vinse quell'europeo, gioie e dolori col fucile. Una volta si trovò a testarne uno, nei primi anni 70, la cartuccia esplode in maniera impropria, perde due dita. E anche lì, se maneggi delle armi da fuoco, fa parte del rischio calcolato. Resta quindi a lungo ricoverato, non molla, eccetera, eccetera. Poi, insomma, racconta anche la storia della medaglia, che gli portano via la medaglia di Tokyo e offre una ricompensa ai ladri pur di avere quell'oro olimpico. Niente, si deve accontentare di una copia fatta arrivare dal CIO. Insomma, una pagina intera della storia del Carlino. Saluta questo mito sportivo bolognese Ennio Mattarelli e insomma, il giusto omaggio anche da parte nostra, da parte di Nettuno Bologna 1. Il Vescovo Zuppi, eccoci qua. Allora, pagina 8 della Stampa, anche qui siamo edizione nazionale. Zuppi era ieri a Rimini al meeting di Comunione e Liberazione, presente alla CEI. Racconta Giacomo Galeazzi, che era inviato a Rimini, dice: più accoglienza, più futuro. Sulla questione dei migranti si assiste oggi ad una stupida e volgare polarizzazione. Invece la strada giusta è quella dell'accoglienza. È ineccepibile che adesso sentire, se, vi sento già, è ineccepibile che prima dei confini vengano le persone, poi occorre trovare tutte le soluzioni. Ieri sono morte 15 persone nel Mediterraneo. L'auditorium della fiera è affollato, in migliaia si mettono in fila sulle scalinate per la comunione. È il secondo anno di fila che il presidente della CEI, inviato di Papa Leone per l'emergenza umanitaria in Ucraina, celebra al meeting. Basta un giro tra gli stand per capire il motivo. Bagni di folla, in cui Don Matteo, come qui lo chiamano tutti, non si sottrae mai a selfie, colloqui, flash, scambi di battute. La fraternità, invece della Babele dell'io, invoca il mediatore di pace nelle guerre dimenticate d'Africa, mettendo in guardia dalla insolente e pericolosa cultura della potenza, che prevale in questa stagione e rende arroganti e imprevedibili. Quindi abbiamo parecchio da fare, ma si tratta di seguire la natura dell'umanità, dice il vescovo di Bologna, che non è fatta per vivere come bruti. E questo lo diceva qualcuno di ben noto. Fatti non foste a vivere come drupi, si dice. Tutti possiamo essere stelle in un cielo troppo buio, indica ai giovani qualcosa di grande, ossia la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi per migliorare voi stessi e la società, rendendola davvero più umana e fraterna, ripartire dall'empatia, la dedizione di sé all'altro. Non è una cosa generica, ma molto concreta. Per donarsi agli altri bisogna muoversi per gli altri. Sui migranti la sua linea è questa. Sta parlando Zuppi, ve lo ricordo, salvare tutti non significa che entrino tutti, ma salvare tutti, osserva. Servono modi, idee, regolarizzazione, legalizzazione per combattere l'illegalità con la legalità. È l'ora di fare un sistema, migliorarlo, scegliere una soluzione che guardi al futuro, che non è solo una questione di fare più figli, ma di più accoglienza. Va trovata una risposta che sia di una Unione Europea solidale e unita, come deve essere e come nasce. È ingannevole pensare di essere sicuri e di star bene chiudendosi in un'enclave. Sta a noi non venire a patti con le potenze degli inferi. Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, portiamo luce in un cielo reso buio dal drago, eccetera, eccetera. Zuppi entro settembre andrà di nuovo a Mosca per la parte umanitaria delle trattative diplomatiche nel conflitto russo-ucraino e chiede di essere per questo viaggio accompagnato da tanta preghiera, parole sue. In primo piano poi c'è il ritorno dei bambini in Ucraina, quelli che sono stati portati, deportati, rapiti dai russi, lo scambio dei prigionieri, sostegno alle popolazioni provate da anni di guerra. Il presidente della CEI e arcivescovo a Bologna, dove i due predecessori Biffi e Caffara sono stati cofondatori di CL, è un proseguitore dell'opera di Don Giussani, dice Don Filippo Di Giacomo, e nella sua azione in Russia e Ucraina coopera con i missionari cellini presenti fino in Siberia, ponti di dialogo, eccetera, eccetera. Questa era la stampa su Zuppi al meeting di Rimini. Anche il Corriere della Sera se ne occupa, pagina nazionale, pagina 15, Zuppi, il titolo dell'articolo di Cesare Zapperi è sui migranti volgare polarizzazione, l'arcivescovo di Bologna al meeting, l'Europa sia solidale e unita, e rispunta anche Roberto Formigoni ancora. Pensavo niente, a volte ritornano, ma sempre ritornano, soprattutto si dice che insomma, tornano più facilmente a galla. Vabbè, non cominciamo subito con tutta questa cattiveria. Allora, vediamo un po' un altro articolo. Sì, Maria Novella De Luca su Repubblica, pagina 25, dice che le vacanze all'italiana sono un mito perduto che non tornerà più, soprattutto le mie, insomma, le ho fatte, sono lunghe, sono qua, quindi vacanze finite. Il Guardian omaggia le nostre ferie anni 60, una villeggiatura ormai impossibile, quella dall'1 al 31 agosto, ricordo, da bambino era così e non è che io fossi così, appartenessi ad una famiglia facoltosa, però le vacanze 1-31 agosto erano un punto fisso di riferimento per tante famiglie, non bisognava mica essere milionari. Oggi invece, scrive Repubblica, si stacca per pochi giorni e tanti addirittura rinunciano. E questo articolo c'è il contributo di Roberta Paltrinieri, che è appunto l'ordinaria di sociologia all'Università di Bologna, che dice, la modifica dei tempi del lavoro e il reddito di una famiglia media oggi permettono esodi non più lunghi di una settimana o 10 giorni. La contraddizione però sono le vacanze scolastiche, che continuano ad essere lunghissime, 14 settimane, come se vivessimo appunto negli anni 60 o 70, ma senza più né le ferie di un mese per i genitori, né il grande salvagente delle case dei nonni, le tribù di zii e cugini che si potevano appunto ovviamente occupare dei ragazzini. Il secondo sondaggio di YouGov, il 27% degli italiani, cioè il 2% in più rispetto all'anno scorso, quest'anno non è andato in vacanza per difficoltà economiche, cioè uno su quattro sta a casa perché non ha i soldi. E soltanto il 23% è uscito dall'Italia, mentre il tempo medio fuori è passato da 14 a 11 giorni di vacanza. E questo è un dato di cui ci notifica, ci avverte Federconsumatori. Spesso la fuga però non dura più di 5 giorni, preferibilmente si va a casa di parenti e amici, cioè a scrocco. Viviamo un tempo, in un'epoca di tempo frammentato, dice la Paltrinieri, la docente di sociologia dell'Università di Bologna. Nessuna azienda si può permettere di chiudere, se non per pochi giorni. Le ferie sono tornate a essere lo specchio delle diseguaglianze, in particolare per bambini e ragazzi, costretti a veri e propri lockdown casalinghi. La fondazione Open Policy segnala che il 33,2% delle famiglie che hanno un figlio, quindi una famiglia su tre che ha un figlio, non può permettersi di andare in vacanza, una percentuale che addirittura sale oltre la metà, al 53,3%, tra le famiglie che hanno tre figli. O fate figli o andate in vacanza, quindi questa è l'alternativa. Oggi come ieri, come negli anni 60 del Novecento, quell'epoca di boom diventa appunto sempre più un oggetto di nostalgia, dice, le ferie e le vacanze misurano lo stato di salute del paese e oggi assistiamo a un ritorno delle classi sociali, gli inclusi, gli esclusi, non sono solo i poveri a non poter andare in ferie, che sì, è vero, come dice il Guardian, sono state una conquista sindacale, ma una parte crescente della middle class che è assediata da precarietà e da salari fermi. E 6 milioni di seconde case che sono state comprate dai nonni con i risparmi del lavoro fisso e dei mutui, una volta possibili, costituiscono tutt'oggi ancora un'ancora per andare in vacanza con costi moderati e la dimensione polverizzata del tempo a rendere quel tipo di villeggiatura certamente rigenerante ormai impossibile, allora forse suggerisce la Paltrinieri, professoressa. Data la frammentazione dei nostri spazi di vita, più momenti di sospensione in diversi mesi dell'anno possono aiutarci a spezzare il ritmo. Quindi da domani torno in ferie per un po', ve lo dico perché ho bisogno di spezzare il ritmo. No, scherzo. Allora, bisogna ricordarsi che il vero lusso di oggi e di domani sarà il diritto alla disconnessione. E che essere, cioè, almeno per qualche giorno, io potrei anche aggiungere qualche ora a volte nell'arco della giornata, invisibili e irrintracciabili, e quello rimane sempre il lusso più costoso, più sfacciato, più ambito, è quello del tempo. Dopo un po', ci si accorge nella vita che è il tempo il lusso principale, la cosa più preziosa che abbiamo. Ciao Claudio, ben ritrovato anche a te. Poi ancora, tu chi sei? Non lo so, non me lo dici. Dicelo, dicetelo. Elisabetta, ben ritrovata anche a te e a tanti altri che si stanno facendo man mano vivi. Lo so, non ve l'aspettavate che fossi già qui il 24 agosto qui con il nostro numero di telefono 366-402-4022. Andiamo avanti a sfogliare. Intanto potremmo lanciare anche, visto che si è parlato di vacanze fatte a casa, di vacanze, poi questo è il periodo in cui devo dire io sono stato molto, come dire, credo mi sono trattenuto molto, ecco, anche perché, sì, insomma, non lo so, trovo un po' noiosa l'esibizione delle spiagge, dei lidi, dei posti dove uno va, dei posti che va a visitare, un po' sfacciata soprattutto nei confronti di chi sta a casa, quindi penso di aver fatto due posti in tutto dei giri che ho fatto sì, direi così. Ecco, facciamo così. Adesso mi raccontate chi c'è. Allora, c'è qualcuno? Toc toc, sì, qualcuno c'è. Si è già fatto vivo. Raccontate qual è il giorno più bello di vacanza che avete trascorso quest'anno a Bologna. Cioè la cosa più bella che avete fatto. Qual è stata la giornata più bella passata a Bologna quest'estate? Non è facile, immagino, trovarla, anche perché insomma, sono state giornate molto calde, è stata un'estate molto difficile da quel punto di vista e sentite anche dalla mia, forse dal tono della mia voce che l'aria condizionata ha creato dire, ha avuto delle conseguenze, ecco, necessarie per sopravvivere, ma devo dire che l'uso che si fa dell'aria condizionata, soprattutto se vai in giro all'estero, è folle. Io ho trovato le stanze in albergo a 17 gradi, che stavano lì tutta la mattina ad aspettare il rientro. Dal momento in cui veniva rifatta la stanza, al rientro del sottoscritto, dell'ospite della stanza, mica solo io, la notte magari si facevano 12-14 ore a 17 gradi a palla. Ma perché? Perché è una cosa che mi fa imbufalire, quando per rinfrescare una stanza basterebbero, cioè secondo me questa è una cosa che andrebbe vietata. E non è un difetto che hanno soltanto, diciamo, nei paesi di cultura anglosassone, dove sono molto spregiudicati senz'altro con le arie condizionate. Si danno molte arie in Inghilterra condizionate, però 17 gradi, ma siete scemi? Ma cosa sono pinguini? Dovete conservare, ma neanche Ryanair sui voli tiene 17 gradi, e lì davvero sembra che trasportino dei merluzzi a volte piuttosto che degli esseri umani, tanto è freddo in aereo. Non so, non avete sentito, nessuno vi ha avvisato che c'è in atto una crisi energetica, climatica, che tutto costa molto di più, che non ci sono più le risorse, che bisogna stare un po' più attenti all'ambiente? Niente, aria condizionata a 17 gradi, vabbè, e allora non c'è speranza, ecco, scusatela così, la digressione, lo sfogo, ma so, questa dell'aria condizionata trovo che sia una delle tante follie. Oh, Simone dal Furgone, ciao, ben ritrovato anche a te, e poi ancora. Le difficoltà dell'estate sono state sottolineate dalle cronache meteo di Casalecchio, del nostro caro Cioni. La giornata più bella, dice l'amico Palletto, ti chiami così, è stata Ferragosto, in città con poca gente, una città calda ma bellissima. Il giorno più bello, scrive Rama, che ho passato quest'estate a Bologna è stato quando ho messo l'aria condizionata in casa. Lo so, purtroppo. È una spesa necessaria, è vero, se uno se la può permettere, e anche lì comincia a esserci una, come sempre nelle difficoltà, poi emergono i confini tra sempre più netti tra chi può e chi non può, però anche chi può l'aria condizionata bisogna che la usi con un minimo di senno, ecco, non in una maniera così scriteriata, io ritengo e mi appello per questi ultimi scampoli d'estate da vivere insieme, quindi speriamo, sì, sarà un settembre pare caldo, speriamo che comunque si riesca a respirare un po' di più, ecco, rispetto agli ultimi giorni, rispetto alla media di quello che è stata questa estate, comunque così estremamente afosa. E quindi siamo già al momento di andare in pausa, la prima pausa della terza stagione di Tempo Perso, così sentite, rifiato un po' anch'io, vabbè sì, ci siamo lasciati per 2 mesi, penso che possiate quasi, penso che possiate resistere adesso per pochi minuti di spot e poi di nuovo in onda, di nuovo in diretta con Tempo Perso su Nettuno Bologna 1 di Emilio Marrese.
Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
Ci siamo, semifinale scudetto, si torna alle pendici del Monte del Titano contro San Marino.
Questa sera alle 20, in diretta da Serravalle, sul canale 2, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, gara 7. Presentato da
Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
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 Sono le 7:30.
Nettuno Bologna 1, giornale radio.
Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È previsto il culmine del traffico di controesodo estivo con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Volodymyr Zelensky ribadisce il no a nuove elezioni, spiegando che sarebbero laceranti per il paese nel contesto della guerra con Mosca, mentre l'ex ministro e rivale Fedorov incalza in proposito e attacca: il presidente deve rispondere sui casi di corruzione. Intanto, nel pieno del fuoco incrociato, l'omologo russo Putin, in un discorso in vista del voto in ottobre, ammette i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità in Russia e annuncia una risposta distruttiva. In videoconferenza e riunione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono l'Ucraina, mentre il capo dei vescovi italiani e inviato del Papa Zuppi fa sapere che si recherà in missione diplomatica a Mosca probabilmente entro settembre. E in Medio Oriente continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele.
Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
Buongiorno. Oggi lunedì 24 agosto qui sul Lozano di Bologna sarà una bella giornata, cielo poco nuvoloso, sole e temperature massime che rimangono abbastanza sotto controllo. Le massime di oggi non dovrebbero andare oltre i 32-33 gradi. E anche per domani, martedì, giornata molto simile, qualche nube di passaggio ma senza precipitazioni e temperature massime sui 30-32 gradi, magari un paio di gradi in più in città rispetto alle zone circostanti come al solito. Poi durante la settimana tornerà un po' di caldo, probabilmente da metà settimana in poi supereremo di nuovo i 34-35 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
e da parte di Filippo Cotti.
Oggi alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
No, io lassù non ci salgo.
Neanche io, soffro di vertigini.
Manutenzioni in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
in Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
Renault. Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
Sto pensando di cambiare furgone.
Perché?
Non ci sta più niente dentro.
Sicuro che il problema sia il furgone?
Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, videoispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. È qui.
E rieccoci in diretta, sono le 7.38, questa è la seconda parte, la prima puntata della terza stagione, la seconda, a destra, sopra, eccetera. Gira e chiede, sali, scendi e la porta si aprirà. E di Tempo Perso, Nettuno Bologna 1, Emilio Marrese, ben ritrovati. Sì, siamo di nuovo qui tutti, ancora prima che inizi il campionato, ancora prima che inizino le scuole e ancora prima di che tutto accada, noi siamo di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano, per svegliarci e andare incontro al mondo anche quando non ci vuole, tutte le mattine, cari amici, nemici e semplici conoscenti. Il numero è 366-402-4022 per le vostre prime proteste, messaggi, saluti, ma soprattutto se avete voglia di raccontare qual è stata la cosa più bella, il giorno più bello che avete trascorso quest'estate a Bologna, a casa. E quindi qual è stato il giorno di vacanza migliore, ma a Bologna, non mi interessa i tropici, gli Stati Uniti, la Polinesia, eccetera, eccetera, no, Bologna, cosa avete fatto, qual è stato il giorno di vacanza più bello che avete trascorso nella nostra città. E andiamo avanti con, proseguiamo con la rassegna stampa su Repubblica Bologna, il titolo di apertura CAB. Eccola, ipotesi, condomini e villette dopo lo stop allo stadio temporaneo. L'assessore all'urbanistica Laudani lavora al cambio di destinazione d'uso nelle aree ex ASAM. Ridurremo però i piani, dice, c'è discontinuità rispetto alla giunta Merola, è diversa la sensibilità. Costruiscono un pochino di meno, forse, non lo so. Una nuova area residenziale, scrive Emanuela Giampaoli, laddove doveva sorgere lo stadio temporaneo vicino a Grand Tour Italia, che condivide i bilanci in rosso con l'ormai ex Figo, molto rosso. Potrebbe essere questo il futuro dei terreni intorno al CAB, a cui si ragiona in comune, e a chi ha già la polemica pronta contro le nuove cementificazioni. L'assessore all'urbanistica Raffaele Laudani risponde: se volessero, potrebbero iniziare a costruire anche domani. Cioè, non è una sfida, è che evidentemente ci sono già i permessi per poterlo fare. Non è un atteggiamento. Allora, vediamo di capire meglio. Il riferimento si tratta, appunto, spiega l'articolo di Repubblica, ai proprietari dei terreni confinanti con Grand Tour, che sono migliaia di metri quadrati su cui sono ancora validi diritti edificatori risalenti al passato e rimasti almeno finora sulla carta. Potrebbero trasformarsi in nuove costruzioni. I terreni in questione si dividono in aree annesse sud e in ex ASAM, le prime di proprietà del fondo Ariete, che sono gestite da Prelios, che è la stessa società che gestisce il fondo PAI degli investitori di Grand Tour Italia, di fatto sono i proprietari di Grand Tour, queste scatole cinesi, queste matrioske finanziarie, cerchiamo di non perderci, e questi comprendono una superficie edificabile, già edificabile, di 58.000, no, scusate, 85.000 metri quadrati, di cui 58.500 residenziali e 25.000 non residenziali. Le seconde aree intorno a Fico, che sono quelle ex ASAM, all'epoca degli accordi di proprietà della COGEI, dell'ex patron del Bologna, Menarini, occupano 100.000 metri quadrati, hanno permessi per edificare un centro commerciale, che però poi non è mai diventato realtà. La delibera è del 2009, l'assessore all'urbanistica era il futuro sindaco Virgilio Merola, la stessa area in cui, in anni recenti, si è pensato di costruire lo stadio, più o meno temporaneo, terreni edificabili rimasti intatti che ora potrebbero essere interessati da nuove costruzioni. Tra le sfide autunnali di Palazzo da Curso, scrive Repubblica, c'è quella di ridefinire il futuro di quelle aree e degli accordi pendenti, cercando di tenere insieme esigenze ambientali, diritti legittimi e investimenti economici. Bisognerà aprire una riflessione, prosegue l'assessore, innanzitutto con i residenti del Pilastro e poi con chi detiene la proprietà dei terreni e i diritti per edificare. Se infatti i piani firmati da chi ha governato in precedenza la città non convincono l'attuale giunta, le carte parlano chiaro. La mia proposta, anticipa l'assessore Laudani, è fermare le costruzioni nelle aree annesse sud per ragioni ambientali, trasformare i terreni ex ASAM, che sono destinati a usi commerciali, quindi appunto centro commerciale, eccetera, in area residenziale con anche degli alloggi pubblici. È una soluzione che, nella visione dell'assessore, aiuterebbe anche il Pilastro ad uscire dall'isolamento. Si tratta di un nuovo master plan per il quartiere rispetto a quanto ideato da chi ha governato prima di noi. La giunta Merola aveva già fatto propria l'idea di rigenerazione urbana, ma di fatto era quello l'unico criterio. C'è una discontinuità ora con il precedente governo della città ed è diversa la sensibilità oggi, eppure anche la coalizione di governo. Quindi abbiamo rimesso mano a tutti i piani, a partire dalla scelta di investire sulla città della conoscenza e non più sulla città del cibo. Una decisione che ci ha spinto a spostare i piani urbanistici da est a nord del Pilastro, al quadrante nord-ovest della città, tra il Tecnopolo e il Ravone, area dismessa. Consapevole l'assessore che le nuove eventuali edificazioni nell'area dell'ex CAB, pur ridotte rispetto alle previsioni, offriranno nuovo terreno di scontro politico, ovviamente. Per questo dico che i detentori dei diritti edificatori potrebbero farli valere domani, sono accordi precedenti, il consumo di suolo va non solo ridotto, ma anche indirizzato verso usi migliori. Insomma, tutto questo per quanto riguarda il futuro di quell'area di città, del CAB, nella quale Fico, che è, insomma, un tema che torna spesso, è tornato anche nella nostra trasmissione, è tornato d'attualità anche nei giorni scorsi, con il bilancio fortemente negativo del 26 e quindi altre perdite dopo quelle del 24, del 25. Insomma, è un accanimento terapeutico, è un fallimento quello di Fico e poi Grand Tour e poi chiamalo come ti pare, acclarato, a quanto pare inevitabile, e quindi quella zona lì non potrà vivere intorno a questa idea naufragata miseramente, che era quella della fabbrica italiana contadina, e poi di Grand Tour, ma dovrà rinascere, e allora torna il mattone come possibilità all'orizzonte per poter ridare senso, vita a quegli spazi nei quali è già previsto, quindi quello che ci dice l'assessore, è già previsto un diritto di costruzione, non servono autorizzazioni nuove. E tra l'altro nei giorni scorsi leggevo Farinetti, che è così come il suo amministratore delegato di Grand Tour, non mi ricordo il nome, Bagnasco mi pare, che si stupivano, dice, col fatto che niente, lo stadio temporaneo, il fatto che sia saltato la possibilità dello stadio temporaneo è stato il colpo di grazia, non ce lo aspettavamo, non ce lo avevano detto. Ragazzi, adesso non è per cattiveria, però che lo stadio temporaneo non era un'ipotesi tramontata, diciamo, se non proprio definitivamente tramontata, ma fortissimamente a rischio, si sapeva da più di un anno. E non dico una cifra per dire, da più di un anno, perché Repubblica, e quindi anche Nettuno Bologna 1 al mattino, e anche nel corso degli altri programmi, questa storia l'aveva già raccontata e annunciata, e anche altri giornali, e anche il Corriere, poi insomma tutti, alla fine, nel giro di qualche settimana, da giugno dell'anno scorso, fine maggio, quindi giugno più o meno, a fine campionato l'anno scorso, venne fuori la storia che il progetto Dall'Ara, e quindi anche lo stadio temporaneo, era fortemente a rischio, ma molto fortemente. Quindi erano notizie che così preparatorie, diciamo così, anticipavano quello che poi sarebbe accaduto, notizie fatte filtrare proprio per preparare in qualche modo la piazza. Voglio dire, quindi, al Farinetti e all'amministratore delegato bastava leggere i giornali, no? Lo so, i giornali scrivono un sacco di stupidaggini, ma quando mi stavo ascoltando la radio, lo so, diciamo un sacco di stupidaggini, ma se uno sta un po' attento capisce l'aria che tira, e quindi che sia colto alla sprovvista anche dal fatto che non si fa sullo stadio temporaneo, secondo me significa due cose: o se ti fai cogliere alla sprovvista non sei capace di fare il tuo lavoro su un evento così cruciale, vitale per il futuro della tua azienda, oppure l'hai tirata lunga, hai fatto finta di non vedere, hai aspettato la comunicazione ufficiale, e quindi è un po' così, stai facendo un po' di commedia, diciamo così, di teatrino. E allora vabbè, se è teatrino ognuno fa quel che vuole, ma che non si sapesse che lo stadio temporaneo saltasse, definirlo un fulmine a ciel sereno è una presa in giro, insomma non è vero. Sempre su Repubblica, centro Biavati senza pace, diaspora dei baby calciatori, l'impianto di Corticella, scrive Marco Merlini, resta ancora chiuso, le famiglie si rivolgeranno dunque ad altre società sportive, ma così i costi aumentano. Centri sportivi che vanno, gestioni vecchie e nuove che vengono, in mezzo alle famiglie e i ragazzi che vogliono solamente praticare sport. Al Biavati i giovani atleti sono alle prese con un vero e proprio terremoto. Il centro sportivo è ancora in attesa del via ai lavori di ripristino delle strutture dopo il fallimento del Corticella, per i quali l'amministrazione ha stanziato 1,5 milioni di euro. Da Palazzo da Cursi confermano che non possono iniziare finché non c'è la quantificazione totale dei danni. Tempi lunghi dunque. Intanto i frequentatori del centro sono rimasti a piedi, i genitori dei ragazzi che vestivano la maglia del Corticella si sono organizzati in un comitato, ma procedure, tempi tecnici, prassi burocratiche hanno reso vana ogni speranza di vedere i cancelli di via Shakespeare riaprirsi adesso a settembre. Quindi ora per questi ragazzi si è materializzata una vera e propria diaspora. Il Biavati era un punto di riferimento per tantissime famiglie, racconta un genitore. La sua chiusura costringe chi può permetterselo a trovare alternative spesso costose e scomode. Ma chi non può permetterselo cosa fa? Dove va? In giro per le strade? La dispersione ha preso direzioni diverse: Fuuno, Granarolo, Sala Bolognese, Castelmaggiore, al Progresso. I costi però sono pazzeschi, riferisce un altro genitore. Sono convinto che qualcuno se ne approfitti. Io ho due figli, 2012-2016, Il piccolo l'ho iscritto al Progresso rispetto ad altre polisportive, chiedono tra i 420 e i 460 euro. Lì si pagano 615 euro a differenza di Lea, quindi 200 euro in più, a cui si aggiungono 250 euro per il kit e poi altri 500 euro per il ritiro. Alla faccia. Se dovessi moltiplicare questa spesa per due, farebbero 2.700 euro. Quindi questa poi è una delle dimostrazioni pratiche, tangibili, ai teoremi vari che abbiamo ascoltato a proposito delle crisi del calcio italiano, il fatto che il calcio stia diventando uno sport anche d'élite, uno sport costoso, uno sport che costa molto alle famiglie, e quindi sia anche questo uno dei motivi per cui ci sono sempre meno ragazzi, giovani, bambini praticanti, e quindi si restringe il bacino dove andare a pescare, a far crescere nuovi talenti. E qui, insomma, queste cifre ci confermano, insomma, due figli al calcio costano 2.700 euro in un anno. Insomma, non tutti possono permettersi. La società, scrive ancora Repubblica, in realtà spiega che i costi variano in base all'età, alle strutture che si utilizzano, ai kit, ma il tema dei costi si aggiunge poi anche quello degli spostamenti, e sì, aggiungiamoci anche quella spesa di tempo e denaro. Per chi sta a Corticella e ha più di un figlio, organizzarsi può diventare un incubo. Mio figlio, spiega Paola, che è una mamma, andrà alla sala bolognese, farà due allenamenti a settimana e uno a Castello d'Argile. Io non so mai se si dice Argile, non lo ricordo, Argile, Château d'Argile. Dovremmo coprire anche il costo di una navetta e avremo tanto tempo in meno per lo studio. Purtroppo c'è anche chi è stato costretto a lasciare. I miei figli, dice Steve, hanno smesso, non si può sottoporre dei ragazzini a trasferte simili durante l'anno scolastico. Resta il rammarico quindi per la dispersione di un importantissimo patrimonio di relazioni e società. E questa sicuramente è una sconfitta, e vediamo se si riuscirà a rimediare il più rapidamente possibile. Poi cosa c'è su Repubblica? Poi c'è il calcio, ma del calcio ne parliamo nella prossima parte. Nell'ultima parte di trasmissione ci dedichiamo al Bologna, che oggi esordisce. Mentre a pagina 5, congelamento degli ovociti, garantiamolo a tutte le donne, questo lo dice il primario di ginecologia del Sant'Orsola, Renato Seracchioli, che presenterà un protocollo alla regione sul modello della Puglia, ne scrive Caterina Giusberti. Istituire anche in Emilia Romagna il congelamento degli ovuli per le donne che vogliono posticipare la maternità per ragioni non mediche, quindi garantendo contributi a chi ha un ISEE sotto una certa soglia, perché questa possibilità non sia preclusa a chi non può permettersi di spendere fino a 6.000 euro per farlo in centri privati. Se ne è parlato quest'estate con le testimonianze di tante donne che hanno spiegato perché hanno deciso di ricorrere a questa procedura per non dover rinunciare a diventare madre in futuro. La Puglia è stata la prima regione italiana a introdurre dei contributi pubblici. Adesso il direttore della ginecologia e della fisiopatologia della riproduzione del Sant'Orsola, Renato Seracchioli, sta scrivendo un protocollo che porterà in regione a settembre. Poi andiamo a leggere insieme il resto del Carlino. Un attimo, che arrivo, sfogli, GDAP, eccolo qua, intanto, porca vacca, torno a lavorare oggi, lo so, questo caro Manuel, destino comune. Poi ancora felice Andrea scrive della terza stagione di Tempo Perso, il più bel giorno delle sue vacanze bolognesi. Il 15 sera a mangiare il gelato con la signora, da mio cugino, gran tifoso del Bologna, davanti all'Ipercop a Borgo Panigale, cioè tutta vita, e venerdì 21 mattina col temporale a coprirsi per l'agognato fresco. Certo che ieri la conferenza stampa, sul tedesco eccetera, ma insomma non, mi sembra che non era particolarmente cattiva la mia domanda, niente affatto. Sei soddisfatto della risposta di Tedesco? Bah, raramente le risposte degli allenatori sono soddisfacenti, non so, ma non c'ho mica niente contro Tedesco, ci mancherebbe, non sappiamo ancora chi sia, ci vuole della pazienza, dopo ne parliamo. E poi ancora, possono fare il corso di arbitro di calcio, dice Lello, il corso è gratuito, le partite vengono rimborsate, la divisa è gratuita, gli allenamenti sono gratuiti, cosa c'è di meglio? Hai ragione Lello, Sono d'accordo, sottoscrivo. Se i vostri figli non possono, non riescono, non ci sono i soldi per giocare a calcio, ma hanno tanta passione, vadano a fare il corso di arbitro. Quello però c'è un problema, Lello, dovresti saperlo. Credo sia ancora la regola valga ancora, che si può fare l'arbitro dai 16 anni in poi. Io almeno lo feci dai miei 16 ai 19. E quindi tutti quelli che hanno meno di 16 anni però non possono trovare una soluzione alternativa nell'arbitraggio. Vediamo che cosa dice il Carlino Bologna, eccolo qua. Allora, oh, ecco, mi mancavano questi titoli, pestato dalla Baby Gang, 5 denunce. L'episodio in un parco, la mamma di un compagno della vittima ha scoperto il video fatto dagli aggressori, poi c'è la foto grande. Addio al decano dei cinque cerchi, la scomparsa di Ennio Mattarelli, che a 98 anni è venuto a mancare, aveva vinto l'oro a Tokyo nel 1964 nel tiro a volo e abbiamo letto in precedenza il ricordo, il racconto della sua vita firmato da Alessandro Gallo sul Carlino, poi ancora belle notizie dal quotidiano cittadino, aziende, l'autunno caldo, coinvolti 2000 lavoratori, rischio disagio sociale in un anno. Scrive Nicola Spasetti, le aziende coinvolte dai tavoli di crisi sono passate da 25 a 28. Lombardi della UIL dice che calano i volumi di produzione, Mazzeo della CISL dice che servono interventi, Selmi della CGIL dice che iniziano ad essere colpite anche le realtà tecnologiche con i giovani. Da oggi tanti lavoratori tornano in fabbrica, chi nei reparti, chi in produzione, chi negli uffici, ma c'è anche chi resterà a casa con la NASPI in arrivo. La cassa integrazione in dubbio è una vita senza certezze. Da fine 2025 a luglio di quest'anno i tavoli aziendali di crisi aperti in città metropolitana sono passati da 25 a 28. Ci sono la Gaggio Tech di Gaggio Montano, la Menarini Bus a Bologna, l'Alcast Tech e la Fonderia Atti di Bentivoglio, la Marelli a Bologna, la Tecnomeccanica a Crevalcore. Secondo i dati di città metropolitana questo scenario riguarda 2.000 persone. 1.100 sono seguite direttamente dall'ente, altre 900 dalla città metropolitana assieme alla regione. L'autunno è alle porte e il timore delle sigle sindacali aumenta, come ci riferiscono, avvisano gli interlocutori sindacali che ho poc'anzi citato. Elisa Gialli della Gaggio Tech, intervistata, pagina 3 della cronaca locale del Carlino, dice: siamo rimasti soli, qui non c'è più niente, è una vera ingiustizia. E questa è la situazione della Gaggio Tech. Invece Luca Santafede, un operaio della Marelli, dice: viviamo alla giornata, si respira precarietà ed è un gran peccato. Questo tutto a proposito così di chi non può permettersi le vacanze, come abbiamo letto dal precedente articolo. Poi il pestaggio al parco della Baby Gang, 5 minorenni denunciati. Decisivo il video sul cellulare, l'episodio è venuto a galla grazie alla madre di un compagno della vittima, estraneo ai fatti, la squadra mobile ha individuato i presunti aggressori, tre sono non sono imputabili per via dell'età, l'aggressione era avvenuta a giugno in un parco pubblico della provincia di Bologna. Sicurezza e politica, il professore di sociologia ordinaria Asher Daniel Colombo dice: tema strumentalizzato, non è soltanto però una pericolosa. Eccezione, intervistato da Nicola Smasetti, che ieri lo stipendio se l'è guadagnato di sicuro. Il richiamo del PD all'amministrazione sul tema: i partiti si attivano se paga elettoralmente, ma il degrado però è un problema vero. Telecamere, cancelli, porte blindate, i cittadini tendono a difendersi autonomamente. Poi ancora truffano un'anziana bloccata in stazione con mezzo chilo di oro e gioielli. Poi ancora Lega Ambiente boccia il passante, impatto negativo su aria e suolo. Questa è un'altra testata, pagina 6 del Carlino Bologna. Noi adesso allora andiamo ancora in pausa un attimo e adesso può cominciare a 14 anni per fare l'arbitro, mi dice Lello. Hanno anticipato, vabbè, meglio così. E quindi è un consiglio che giriamo volentieri ai giovani sportivi e alle famiglie. Guardate che è un bel modo di fare sport. Sembra strano, sembra una roba da masochisti, da gente disturbata mentale. In alcuni casi lo è, ma quale sport poi? No, non si presta, e quindi l'arbitraggio è un'alternativa a chi non riesce a praticare il pallone, ma ha voglia di stare dentro una partita, di sentire il profumo dell'erba, degli spogliatoi, del tè nell'intervallo, del rumore dei tacchetti sul cemento quando si entra in campo e tutta quella bella mitologia lì. Anche arbitrare è un modo di far parte di questo di questo mondo. Poi se va male anche con l'arbitraggio, fate come me, datevi al giornalismo. 7:59, andiamo in pausa, ci ritroviamo tra pochissimo, parliamo di football.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1.
Sono le 8.
Nettuno Bologna 1, giornale radio.
Il ministro Giorgetti ha disposto che lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Le misure tampone non bastano più, bisogna mettere in campo una vera strategia per ridurre i costi dell'energia, serve una tassa sugli extra profitti energetici, la proposta della segretaria Dem Schlein. Celebrazioni ad Amatrice in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona provocando circa 300 morti. Ieri il ricordo del Papa.
Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
Serie A, vittorie esterne all'esordio per Milan e Juventus che battono rispettivamente 2-1 il Torino e 1-0 il Frosinone. Sorride anche il Lecce che sbanca 2-0 il campo del Venezia. Successo casalingo per l'Atalanta che supera 2-1 il Sassuolo. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
Buongiorno. Oggi lunedì 24 agosto qui sulla zona di Bologna sarà una bella giornata, cielo poco nuvoloso, sole e temperature massime che rimangono abbastanza sotto controllo. Le massime di oggi non dovrebbero andare oltre i 32-33 gradi e anche per domani, martedì, giornata molto simile, qualche nube di passaggio ma senza precipitazioni e temperature massime sui 30-32 gradi, magari un paio di gradi in più in città rispetto alle zone circostanti come al solito. Poi durante la settimana tornerà un po' di caldo, probabilmente da metà settimana in poi supereremo di nuovo i 34-35 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
Segui i campionati del settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1.
Punizione per il Bologna. Lo Monaco è gol del Bologna. Luca Lo Monaco segna un gol favoloso. Krasniqi, Lo Monaco in posizione regolare. Lo Monaco contro il portiere. Non ce la fa a servire. Spagno in posizione. C'è il gol. Gol del Bologna. Che è sbucato quasi dal nulla. Krasniqi. Lo Monaco all'interno dell'area di rigore a cercare Badori con un colpo di testa. Bellissimo gol di Quesi Badori. Lo sito che va da Baldini. Al calcio di Baldini. Gol di Baldini. Tiro che non viene letto dal portiere Bugli e concede il gol al nuovo entrato Giovanni Baldini.
Il settore giovanile del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1 in collaborazione con
Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
www.sorcevannini.it.
Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
Scialla, c'è Skoda!
E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
Scialla, c'è Skoda Summerville!
Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto. E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
Che fame!
Mac!
E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
Società da iscrivere?
Super Mega Trebo Club.
Avete le divise da gioco?
Certo, eccole.
E cosa volete giocare con quelle lì?
Perché cos'è che hanno?
Volete iscrivervi con quelle divise lì?
Ma sono nuove!
Ma volete giocare con quelle divise lì?
Sì, sì!
Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Nettuno Bologna 1, l'ora franca con Francesca Bolognini.
Ok, Coconut Man. Coconut Man.
Ma mica vero. Dovete aspettare ancora un po', prendiamolo come un promo, oppure non so, oppure era un garbato invito a levarsi di torno anzitempo, non lo so. No, Francesco Bolognini arriva tra poco, adesso vi beccate ancora un po' di tempo perso, perdiamo ancora un po' di tempo assieme di nuovo. Questa nostra terza stagione di rassegna stampa dalle 7 alle 8.30 tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, di nuovo in onda da oggi, dal 24 agosto. Ben ritrovati tutti quanti da Emilio Marrese, che ringrazia Max per il messaggio, poi Elisabetta che ci ha scritto che il mio giorno più bello di vacanza, ho chiesto quali prima, insomma, qual è stato il vostro giorno di vacanza più bello a Bologna, vissuto a Bologna. E il 6 agosto ha risposto, quando con tante altre persone mi sono ritrovata in via Paolo Fabbri 43 a cantare le canzoni del maestrone di Francesco Guccini, che ci ha lasciato all'inizio di agosto, in questa proprio il 6 agosto, in questa estate. Ecco, ricomincia tempo perso senza più l'ombra del nostro gigante barbuto. E poi ancora saluto anche Max e poi basta. E niente, Tommy, fatene una ragione, non c'è Ronzulli, ci vuole un'altra settimana di tempo. Il Ronz è ancora in vacanza un po', e quindi questa settimana, dopo il sottoscritto, avrete Francesca Bolognini con l'ora franca. E vabbè, Tommy, non vale, cioè non è che le stesse domande che hai fatto a Ronzulli poi le fai anche a me. Dici, tanto, come cos'è, si va agli sportelli dell'INPS, chi risponde dalla posta si fa così, no? E uno, chi risponde risponde uguale. Va bene, ben ritrovato anche a te, Tommy. Sì, di calcio ne parliamo tra un attimo, ma mi ero dimenticato, ho lasciato indietro, intanto sono le 8.09, ho già detto, no, forse ho detto che erano le 8.07, l'ho detto che erano le 8.07, non me lo ricordo, adesso sono le 8.09. E brucia le uova e sputaci dentro, una pagina intera del Corriere della Sera, pagina 22, su questo caso di Riccione, in cui la comanda del cameriere, la comunicazione al cuoco, alle retrovie e alla cucina, è finita stampata sullo scontrino. Il genio ha scritto: questa mi ha rotto il tng, brucia le uova e sputaci dentro. Era l'invito che ha fatto al cuoco. Però, ciao Marco, anche a te. È tornato. Però, insomma, questa cosa è venuta fuori. Quindi, pessima figura del locale riccionese. È stata pubblicata. È diventato un caso, addirittura. Una pagina intera del Corriere della Sera su questa roba qua, va bene, insomma, protagonista sfortunato, una famiglia di tre persone residente a Firenze, in vacanza sulla Riviera Romagnola, e quindi andate a far colazione, sono beccati questo scontrino perché, insomma, una aveva detto soltanto di avere le uova molto cotte e di non avere l'insalata accanto alle uova. Il mio consiglio è alle 10 del mattino, ma perché mangiate delle uova alle 10 del mattino? Dai, io non so, rimango, sì, lo so, nutrizionisti ti dicono che è meglio anche la polenta piuttosto che la mattina mangiare tocciare il cappuccino, nel cappuccino la brioche, però la colazione, quella così continentale, inglese, anglosassone con le uova continua a farmi ribrezzo, ma vabbè, chiusa parentesi, e poi viene anche intervistata la signora che ha ricevuto questo affronto e dice: sono ancora sotto shock, non riesco a credere che sia successo proprio a me. In una scala di sfighe che possono capitare all'improvviso nella vita, questa io proprio, non è che la... Cioè, non la metterei tra quelle più traumatiche, ecco, quella di beccare un cameriere che scrive sputagliene le uova. Però, sì, episodio estremamente antipatico, molto poco professionale, molto goffa, goffo il tentativo di questo locale riccionese di venirne fuori facendo dei video spiritosi, come si riporta oggi in questa pagina su Corriere della Sera, in cui chiede, fanno, vuole la colazione con o senza lo sputo, ma scherzano su questa cosa, c'è poco da scherzare, ha ragione la donna, però che appunto dice il proprietario sdrammatizza, ma c'è poco da preoccuparsi, c'è da preoccuparsi. Avevo soltanto chiesto educatamente delle uova più cotte. Il cameriere era già maldisposto da subito, mi ha risposto in malo modo. Mi ha sconvolto quanto è stato scritto: persone che dicono di lavorare nei locali raccontano di aver davvero sputato nei piatti. Ma infatti, guardate, una delle regole, come dire, sacrosante, quando si è cliente, non si litiga dopo aver mangiato, eventualmente ci si può discutere, si può lamentare, si può avere presentare, ma i camerieri, così come gli autisti degli autobus, dei taxi, eccetera, non vanno mai irritati quando siete affidati in qualche modo alle loro mani. Poi dopo magari si trova il modo, ma prima, appunto, non è detto che vada bene. Allora, parliamo del Bologna. Sì, dai, chiudiamo rapidamente. Oggi si comincia alle 18.30 al Dall'Ara, Bologna-Lazio. E leggiamo: appuntamento al buio oggi. Più o meno sì, questo è il titolo dell'articolo di Gianmarco Marchini sul Resto del Carlino. Appuntamento al buio, o quasi, scrive, perché il Bologna che si affaccia oggi al campionato è un gran bel mistero. Che sia bello lo vedremo, però insomma, è sicuramente un gran mistero. Le certezze sono participi passati in italiano, Lucumi e Castro ceduti, Freuler svincolato, il mercato si sa quel che ha tolto, non ancora quel che ha dato, com'è quasi sempre, aggiungo io. Per Piccoli e Dovbyk il curriculum può garantire, su Amondaraen e Alassane invece chi può scommettere, se manco lo stesso tedesco li conosceva? È E allora non resta che aggrapparci al credito di fiducia che questa dirigenza ha accumulato con le ultime 4 stagioni, a cominciare dalla scelta in panchina senza altra audace, quella di puntare su un allenatore totalmente inedito per il nostro panorama. Per molti versi questa chiamata evoca quella di Thiago quando raccolse l'eredità di un gigante come Mihajlovic. Con Motta Tedesco condivide quel modo di lavorare rigorosissimo, quasi ossessivo. Gli abbiamo visto usare i droni a Valles, tirare fuori lavagne 1 metro per 2 per spiegare gli esercizi, parlare più lingue dentro lo stesso allenamento, fare amichevoli da 150 minuti. Ieri lo abbiamo visto rispondere con grande onestà alle domande nella conferenza della vigilia, e una su tutte era: hai la squadra che ti aspettavi? E lui ha risposto più o meno sì, così come ha fatto chiaramente capire che si sarebbe tenuto volentieri Castro, ma i patti tra lui e il club erano già chiari da prima. Insomma, ha detto che insomma, si sapeva che davanti a un'offerta per Castro sarebbe partito. Oggi invece inizierà ad essere più chiaro il valore di questa squadra, si potranno tirare le prime somme, non sentenze. Chiariamo subito, perché questa squadra non la si può certo giudicare dal peso dal Brighton. Ieri Brighton ha preso a sberle l'Aston Villa 4-0, e non la si potrà giudicare nemmeno dalle primissime partite di campionato. Sono d'accordo. Thiago partì malissimo, l'italiano vinse la prima gara dopo 6 giornate, il resto è storia. Non facciamoci condizionare dalle tante incognite, semmai bisogna accrappare alla sicurezza Lazio, nel senso che al 24 agosto trovare avversari di Serie A messi peggio dei biancocelesti è dura. Speriamo che oggi possa bastare, nell'attesa magari di qualcuno per colmare il vuoto di Lucumì, anche fosse un'illusione. E poi vediamo di passare primo appuntamento dell'anno, della stagione con tempo perso, prima autorassegna stampa, perché per dirvi la mia, faccio prima leggervi quello che ho scritto, e quindi riprendiamo questa rubrica più surreale e spudorata della radiofonia, non dico italiana ma bolognese, l'autorassegna stampa. Allora, cosa ha scritto Emilio Marrese su Repubblica oggi? Andiamo subito a leggerlo. Chissà, chissà cosa avrà scritto, ma vediamo se mi sorprende anche questa volta, e soprattutto se sono d'accordo, cosa che sembra una battuta, ma spesso il giorno dopo non sono più d'accordo con quello che ho detto. La realtà adesso è adesso, ha annunciato Domenico, che nella comunicazione sembra decisamente più tedesco che italiano, con o senza le maiuscole poco importa. Oggi inizia il campionato. Il campionato coglie al solito tutti alla sprovvista, infatti ogni anno siamo sempre: no, davvero, diciamo, ma non siamo pronti. Lo so, il campionato si comincia quando non si è pronti, e il Bologna forse è meno pronto delle altre, questa è la mia impressione. Va in scena una prova generale a sipario alzato, è come fare il giro di collaudo del tram, il primo, ma anche sicuramente non l'ultimo giro, a cantiere ancora aperto. Fosse stato per il club, per il Bologna, forse avrebbero blindato, oscurato pure questo debutto al Dall'Ara, così come hanno fatto con l'amichevole fantasma col Pisa, che nessuno ha visto e a quanto pare anche neanche i giocatori l'hanno vista. È un'impresa mica da ridere questa, cioè in un mondo in cui è tutto online, va tutto in diretta, non siamo il Truman Show, telecamere addosso, nulla sfugge. Tutto viene trasmesso, ai calciatori poi figurati, gli fanno anche le ortopanoramiche dal vivo dei denti, vediamo tutto di più anche quando si scaccolano in TV, eccetera. Riuscire a tenere totalmente oscurata una partita, non far entrare nessuno, non fare, è una, come dire, un'impresa mica da ridere, anche abbastanza vintage, insomma, originale, cioè quasi situazionista. Il Bologna si presenta, a mio avviso, nella griglia di partenza in quinta fila, e cioè balla teoricamente tra il nono e il decimo posto in questo momento. Sulla carta, è stato scavalcato dalla Fiorentina durante il mercato, si gioca però sull'erba, dove qualcuno dietro, come al solito, sorprenderà in positivo, bisogna stare attenti, e qualcuno invece scalando le gerarchie, qualcuno invece davanti sorprenderà in negativo e cadrà nelle gerarchie. Il Bologna sta lì, tra il nono e il decimo posto, a vedere cosa succede. Se fa le cose fatte bene, può tornare in Europa; se le fa fatte male, resta lì dov'è e magari perde qualche gradino. Vedremo. Questa è, come sempre, la posizione di partenza del Bologna. Statisticamente, tra l'altro, la Serie A è tra i principali tornei europei quello in cui il valore, le classifiche finali delle classifiche sul campo, alla fine corrispondono di più al valore economico delle società. Quindi sorprese ce ne sono sempre di meno. Come forse più di altre squadre, in questo periodo la squadra rossoblu è una nebulosa, cioè una grande nube senza forma. E le nubi senza forma, le nebulose, possono essere, sono avanzi di stelle che possono generare altre stelle, ma anche spegnersi del tutto. E staremo a vedere, lo sapremo tra varie settimane, non lo sapremo presto, non lo sapremo stasera in un test contro la Lazio, che appunto, per fortuna dei nostri eroi, ha anche lei un bel po' di problemi a trovare un'identità. Il Bologna è piuttosto indietro. Così almeno fin qui hanno detto le partite di preparazione per quel che valgono, e in questa è una mezza rifondazione, la più delicata da un pezzo a questa parte della squadra che si qualificò in Champions. Ormai sono rimasti giusto un paio di titolari, Orsolini, Odegaard. Di quella che vinse la finale di Coppa Italia 2 anni fa, sono rimasti 5 giocatori. La difesa e il centrocampo in particolare non ci sono più, e quindi è una squadra in qualche modo che nel giro di 2 o 3 anni è stata smontata, e quest'anno definitivamente manca tutta l'asse centrale. Il compito di Tedesco è ancora più complicato, quindi secondo me rispetto a quelli che hanno ereditato in passato da Italiano e Motta. È vero, Italiano aveva un compito proibitivo, far meglio di Motta era quasi impossibile e ci è riuscito, ma aveva una squadra in partenza più forte, più collaudata. Le incognite di questa oggi sono superiori, la cifra tecnica oggi è inferiore a quella dell'anno scorso, però ribadisco oggi perché Bologna, come sempre, fa delle scelte in prospettiva. E se vanno bene, la cifra tecnica durante il corso del campionato aumenta, se vanno male, piangeremo. C'è chi ha già cominciato a piangere da mesi, e vabbè, il mercato però è andato e sta andando esattamente come era previsto, cioè stanno accadendo le cose che sono state dette, scritte dal sottoscritto, le avete ascoltate qui, cioè, qual è la sorpresa? Ne vendevano due, si sapeva, punto. Avrebbero fatto delle scommesse su dei nuovi giocatori, si sapeva, punto. È quello che stanno facendo. Poi vi piace, no, vi piace, ma la sorpresa no, non sorprendetevi. Il mercato non ha aumentato le chance teoriche della squadra nella corsa dell'Europa, forse, anzi è una rincorsa perché insomma parte da dietro, e la politica del club, piace o no, è sempre quella. Però fin qui ha pagato, e quindi chi se ne stupisce, si rammarica ogni estate di questa politica, fa le famose due fatiche. E solo il campo alla fine dirà, come sempre, se Sartori e Di Vaio ci hanno visto bene, ci hanno visto giusto, come è successo in fin qui in passato, quindi forse un bonus di fiducia lo meriterebbero, ma vabbè, poi fate come vi pare. Il resto sono i soliti piagnistei di chi non si stufa mai di ascoltarsi, contento lui. È un rischio accettato, discutibile o meno, tant'è, quello di partire con una squadra che oggi è di fatto indebolita, avendo smontato tutto l'asse centrale, portiere a parte, senza cercare neanche un usato sicuro stavolta, come negli scorsi mercati. Quindi bisogna intanto che salga il livello dei vecchi per avere un futuro luminoso, e quindi Skorupski, così come Ferguson e pure Odgaard della vecchia guardia, devono rivelarsi i primi acquisti quest'anno rispetto ad una stagione scorsa alterna o del tutto negativa per ragioni disparate. Il sacrificio di Castro rispetto a quello di Rowe, secondo me, potrebbe rivelarsi meno doloroso. È doloroso, però la nuova coppia di centravanti, Piccoli, Dobic, nel complesso potrebbe valere, potrebbe, più della vecchia. È meglio assortita, è il prodotto globale, diciamo, perché la vecchia coppia era zavorrata dalla presenza di Dallinga, che era una presenza, ahinoi, negativa, e magari non ce n'è tra Piccoli e Dobic uno forte come Castro, però insieme sono più forti della somma Castro più Dallinga. Considerando che Castro è un giocatore che io amavo moltissimo, è uno che non va in doppia cifra come centravanti, e quindi non stiamo parlando di, non abbiamo perso uno da 20 gol. L'ala inglese invece, Rowe, ha numeri per fare un exploit definitivo quest'anno, staremo a vedere. Però tra le due, dovendo scegliere tra Rowe e Castro, anche io avrei venduto Castro. E Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi, basterebbe che offrissero lo stesso prodotto globale di rendimento, insomma simile al passato. I problemi sono in centrocampo, a centrocampo in difesa, dove si è puntato su soluzioni interne che onestamente non sembrano tutte esaltanti. Haaland, secondo me, è forte, ha grandi margini di crescita, li lascia intravedere. È stato lui scelto, cioè si sta cercando di... Ah, non hanno comprato uno al posto di Lukumi. No, non era previsto che comprassero uno al posto di Lukumi, se non dal punto di vista numerico. Adesso arriverà dal mercato, arriverà una seconda linea. Speriamo che l'azzecchino, però avete capito, i nomi sono quelli, ma non prendono uno forte come Lukumi, perché quello che deve prendere il posto di Lukumi è Haaland. E l'hanno già preso da gennaio. Quindi è lui. La nuova difesa è Haaland Eggen. Poi si vedrà se ci sarà bisogno, e ce ne sarà. Il di giocatori che anche devono crescere come rendimento, e quindi Vitic soprattutto. Il norvegese, ovviamente molto giovane, quindi non si può pensare che sia già forte come Lucumí, come l'ultimo Lucumí, che il primo Lucumí era forte a intermittenza. E quindi deve giocare ancora molte partite prima di farci sapere se poi davvero potrà essere. Certo, nel giro di 2 anni la difesa non c'è più. Calafiori, Lucumí e Bokema. Un altro che davanti ha una missione molto impegnativa è Moro, che si è consolidato, è cresciuto, certamente la scorsa stagione non so, però è cresciuto abbastanza a poter prendere il posto di Freuler. È ricomparso la Zusi, eccetera. L'entusiasmo che a scatola chiusa ha giustamente accolto il nuovo allenatore a giugno, premiando una scelta che è stata sicuramente innovativa, stimolante, non una toppa, adesso bisogna che si trasformi in pazienza quell'entusiasmo lì, perché a quanto pare non gli è ancora chiaro che tipo di calcio intende e può fare con questi giocatori che ha a disposizione, quindi gli serve altro tempo. Staremo a vedere se oggi pomeriggio riusciamo con un risultato positivo, magari a farlo lavorare più tranquillo, calmare un po' così le preoccupazioni della piazza. Ieri gli ho fatto una domanda su questo, quale messaggio intendeva dare dopo un campionato, un precampionato che non è stato liscissimo, e lui si è stupito che io abbia definito il precampionato non liscissimo, e mi sembrava anche un eufemismo, ma non so, mi preoccupa, ecco, se non si è accorto che le cose non stanno andando proprio al meglio, però penso che si tratti soltanto di, come dire, schermaglie dialettiche, dai. E no, neanche schermaglie, insomma, cosa volete che dicano? Bentornato amico mio, anche a te, poi anche a te Roberto, anche a te Dino, e poi Zommi dice: la dipartita del maestro è stato un colpo al cuore, come fosse andata anche una parte di me e dei ricordi della mia gioventù, che obiettivamente ormai è andata da diverso tempo, sì. E poi Stefano, guarda, non ho ancora visto neanche un fotogramma delle partite, di questo campionato, quindi non so se sono passati dal fischiare tutto a non fischiare nulla, sarebbe meglio una via di mezzo, tu auspichi, spero che sia così, staremo a vedere il metro che verrà adottato questa sera. Ieri il Brighton ha dato 4 pere al, sì, l'ho detto, all'Aston Villa, e ci ricorda Francesco per sminuire così, la gravità, che ammesso che fosse considerata grave, della sconfitta col Brighton. Io rivendico sempre il fatto che, potendolo fare, io non vedo neanche un fotogramma delle partite, neanche non solo della prima giornata di campionato e delle altre, ma anche di tutto il precampionato. Non ho visto niente perché il precampionato serve molto agli addetti ai lavori, ma dà sempre indicazioni, quasi sempre indicazioni che fuorvianti spesso, ecco, spesso bisogna essere molto bravi per saper leggere. Sono squadre, insomma, siamo ancora molto lontani per tanti motivi dalle reali possibilità, e quindi a volte ci si esalta per niente o ci si deprime per niente. Quindi per me il campionato, come per il tedesco, la realtà comincia oggi. Ecco, poi quello che c'è stato prima lo cancelliamo e da oggi si fa sul serio, vediamo che cosa succede, cosa succederà. Noi continueremo come sempre a parlarne domani. Poi c'è un altro Tommaso che da Berlino saluta, vedrà la partita con i ragazzi di Berlino Rossoblù, c'è anche Berlino Rossoblù, bellissimo. E quindi quando l'anno scorso, ad esempio, ci ricorda il Big che sei tu, sì. L'anno scorso avevamo Casale, titolare all'Olimpico al Premio di Campionato, quindi anche italiano non guardava il precampionato, probabilmente. Sì, insomma, sono partite che amichevoli, che lasciano il tempo che trovano. Da oggi si fa sul serio, ma neanche oggi avremo dei responsi definitivi. State tranquilli, vediamo soltanto se riusciamo a capirci qualcosa di più. Ecco, questo è in estrema sintesi, e domattina commenteremo, discuteremo di quello che avremo visto stasera dalle 18:30 al Dall'Ara, e di tutto il resto, come sempre, con tempo perso. La prima puntata è andata. Francesca Bolognini è pronta per la sua ora franca, che ci terrà compagnia dalle 8:30 per tutta la settimana, e noi ci ritroviamo, se vi va, domani mattina. Buona giornata a tutti.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.